cammino.
Veniamo da Roncisvalle, andiamo a Santiago e siamo Pier Giorgio Di Freddi e Franco Cardini. Naturalmente è un po' eufemistico dire che veniamo e andiamo perché oggi siamo stati fermi. Comunque anche le fermate fanno parte del cammino, anzi ce ne vorrebbero molte di più perché questo cammino è lungo. Io già temo i prossimi 12 giorni anche perché è ritornato l'assatanato direttore, il quale da domani incomincerà naturalmente di nuovo a battere il ritmo. Mi dispiace che Cardini se ne andrà. Con Cardini potevo fare il galletto, invece con il direttore dovrò fare l'allievo. Quindi oggi, dicevo, siamo stati a León e adesso tra l'altro stiamo trasmettendo da un luogo meraviglioso che è quello che abbiamo già annunciato anche per fare un po' di invidia ieri, è il monastero di San Marcos, che era naturalmente uno dei luoghi migliori della città. Come spesso succede, si sa che i preti e le suore riescono sempre ad accaparrarsi storicamente non soltanto i luoghi migliori ma anche gli edifici migliori e a volte la giustizia evidentemente divina in qualche modo rimedia, e adesso questo convento è diventato un hotel di lusso dove alloggiano i pellegrini, in particolare noi. E siamo qui nel chiostro, che è appunto un meraviglioso chiostro con alberi, addirittura con un doppio patio a due piani. Quest'oggi siamo andati in giro per la città, ci siamo più che altro riposati, abbiamo visto chiese su chiese. D'altra parte che cos'altro si può vedere in queste città, soprattutto di un paese così cristiano come la Spagna. Siamo andati a vedere la cattedrale, che perlomeno per i miei gusti era meno impressionante dall'esterno di quella di Burgos, però questa cattedrale, poi naturalmente Cardini ne parlerà in maniera storicamente più accurata, però una delle particolarità interessanti di questa cattedrale gotica è che ci sono finalmente delle vetrate colorate. Non si vedono spesso, o perlomeno non nelle chiese che ho visitato io, e l'effetto era abbastanza interessante. Queste cattedrali gotiche, che sono già di per sé piuttosto buie, invece questa volta avevano queste vetrate colorate con colori anche abbastanza scuri, ma ciò nonostante davano un'impressione un po' più di allegria invece di quel lugubre mortuorio che spesso sono. Poi siamo andati a vedere un'altra chiesa che si chiama la Basilica di Sant'Isidoro, sulla quale diremo un po' di cose in seguito, una delle cose interessanti che abbiamo visto ieri e rivisto quest'oggi è una casa che si chiama la Casa de Botines, che è dovuta a Gaudí. È una casa assolutamente anacronistica, nel senso che se uno la guarda sembra un edificio gotico, invece non è gotico, è uno dei parti della mente, non so se sano o malata di Gaudí, ed è un esempio di neogotico. Cioè sembra un castello appunto di tanti secoli fa. Le uniche cose che ci fanno ricordare Gaudí, come notava ieri sera Vergassola, sono forse i camini, perché in realtà noi siamo abituati a pensare a Gaudí come un uomo che avesse perduto la retta via, nel senso letterale, cioè che non sapesse più disegnare edifici con la squadra e con la riga. Invece in questo caso l'edificio è perfettamente squadrato. Le uniche cose appunto che sembrano un po' ricordare il Gaudí successivo, quello che tutti conoscono per gli edifici di Barcellona, sono questi camini che un po' ce lo ricordano. E questa è stata appunto la nostra giornata, una giornata di riposo per riacquistare le forze e ripartire domani.
Quindi siamo a León, come ricordava Di Freddi. León è il capoluogo della regione, anche se non si chiama così nel sistema istituzionale spagnolo, che è la regione appunto del León. Prende il nome dalla parola latina legio, proprio legione, nel senso che al tempo dell'imperatore Galba, quindi verso il 68-70 d.C., l'esercito romano si sistemò sulla strada che portava da Palencia ovest verso i Pirenei. Qui c'erano importanti miniere, c'era l'oro, c'era il ferro, c'era lo stagno, c'era l'argento, soprattutto l'argento, e sulla riva del rio Bernesga, dove c'era un ponte naturalmente, e la settima legione Gemina costruì un accampamento quadrato secondo la tradizione militare romana, quindi con un decumano che tagliava l'accampamento da est a ovest, proprio il cardine che lo tagliava invece da nord a sud orientandosi sulla stella polare. Questa città cresciuta sull'accampamento, un po' come tantissime altre città di tutta l'Europa mediterranea, la mia Firenze, si costruì esattamente nella stessa maniera, più o meno nello stesso periodo, però Leon non decollò immediatamente e il suo patrono, che è San Marcello, è un legionario romano, un centurione, che secondo la tradizione morì martire durante l'era dei martiri, cioè sotto l'imperatore Diocleziano. Dopodiché Leon vivacchia fino a verso l'ottavo, nono secolo, quando appunto ricomincia la Reconquista, cioè i regni spagnoli d'origine gota che si erano salvati, diciamo così, dall'invasione araba e berbera dell'ottavo secolo, si erano attestati al nord ed erano fondamentalmente due: il regno di Navarra a est e il regno di Asturia a ovest, regno Asturia con capitale Oviedo, che è ancora oggi una grande città industriale, la città capoluogo del bacino, il vero grande bacino soprattutto minerario della Spagna. I re delle Asturie cominciarono a scendere verso sud e a organizzare quel fenomeno di riappropriazione cristiana della penisola iberica che noi di solito chiamiamo Reconquista. Spetta a Ordogno II, re delle Asturie, l'avere impiantato la nuova capitale a León, e da allora il regno asturiano finì col chiamarsi asturiano-leonese. Di Freddi ha parlato a lungo giustamente del bellissimo Pantheon dei re di León, che è nella chiesa di Sant'Isidoro. La chiesa di Sant'Isidoro ha un impianto romanico, adesso è in restauro, poi è stata successivamente trasformata in termini gotici, eccetera, però c'è una cripta molto bella, affrescata, con alcuni affreschi che sono fra i più belli di tutto il mondo, si può dire, perché di affreschi di età romanica ne abbiamo pochissimi e quelli di Sant'Isidoro sono veramente un modello al riguardo. E la cripta di Sant'Isidoro è importante anche perché è dedicata appunto a Sant'Isidoro. Sant'Isidoro è stato vescovo di Siviglia fra il VI e il VII secolo ed è molto importante perché le reliquie di Sant'Isidoro furono, per così dire, commercializzate, gli emiri di Siviglia le cedettero, per soldi naturalmente, ai re asturiani, e i re asturiani le piazzarono a León. Sant'Isidoro è molto importante perché è il primo grande enciclopedista del nostro Medioevo, ha scritto una grande opera, le cosiddette etimologie, che sono una grande opera sapienziale in cui, partendo dall'etimologia della parola, si sviluppa tutto un discorso, una presentazione su singoli concetti, eccetera. È un'enciclopedia che è stata studiata fino, si può dire, alla fine del Medioevo e oltre. Sulla cattedrale ci sarebbe moltissimo da dire. L'unica cosa da osservare, per riprendere il discorso di Oddi Freddi, sulle vetrate, sì, l'effetto è molto bello, però si tratta di vetrate che sono per la maggior parte rielaborazioni di buon artigianato, 8-900, rielaborazioni però ottime sotto il profilo artigianale, ma non filologicamente corrette, diciamo così.
Quest'oggi, quando eravamo nella chiesa appunto di Sant'Isidoro, a un certo punto Cardini mi si è avvicinato e mi ha messo in mano un libro con un sorriso. Ed è una riproduzione fotostatica di alcune pagine del libro sulle etimologie di Isidoro, che si intitola Etimologiarum numero 3 di matematica o de matematica. Evidentemente Cardini sapeva insomma, che questo poteva essere l'esca che attirava un matematico che guardava, deve confessare o devo confessare con una certa noia questi dipinti, perché
non è possibile entrare in queste chiese e non notare l'assoluta mancanza di inventiva. Sono sempre le stesse storie, persino io le posso raccontare, no? E questa annunciazione, e la passione, e la morte, e l'ascensione, anche se oggi, a dire il vero, l'unico che si è accorto che un certo dipinto era l'ascensione di Gesù è stato Vergassola, un comico per l'appunto, perché questa ascensione veniva rappresentata come una nuvoletta da cui spuntavano due piedi, e di lì bisognava capire che il resto del corpo era già passato attraverso la nuvoletta e se ne stava ascendendo per la direttrice, probabilmente sopra Gerusalemme, no? Verso il cielo delle stelle fisse, dove Bernardo, per l'appunto, non ci dichiarava, ci dice che è stazionato insieme alla mamma fino a quando non ci sarà il giudizio universale. Ora, è interessante che ci sia un libro sulle etimologie. Le etimologie sono, come tutti sanno, un genere letterario che è molto superiore in quanto a inventiva al fantasy. Pensiamo per esempio alle opere di Semerano in Italia, che non hanno niente da invidiare, per esempio al Signore degli Anelli, no? Oppure alla saga di Harry Potter. Quanta inventiva, ognuno si inventa quello che vuole naturalmente, e il bello delle etimologie è quello, che qualche cosa c'è, ma naturalmente è molto è ovviamente mitologia, mito etimologia. Però queste sono interessanti perché sono di matematica, e allora effettivamente andare a vedere l'etimologia dei termini matematici può essere un esercizio di umiltà, credo, anche per il matematico stesso, il quale spesso crede, e io stesso a volte indulgo un pochettino in questi proclami, no? Crede che la matematica sia qualcosa di assoluto, che non abbia niente a che vedere ovviamente con l'uomo, che sia il linguaggio parlato da Dio, eccetera. Ma se uno va a vedere l'etimologia dei termini matematici, si accorge che invece anche la matematica ha una sua storia, anch'essa è ovviamente un prodotto della mente umana. Io addirittura, Cardini forse non lo sa, ho fatto una volta un libro che era una storia della logica, e al fondo c'è un lungo dizionario etimologico che mi è costato molto più fatica che la scrittura del libro, perché ci sono voluti mesi e mesi, anche perché i termini di natura matematica sono termini che ormai noi usiamo in maniera quasi automatica, senza più ricordarci che cosa significavano agli inizi. Per esempio teoria e teorema derivano tutti ovviamente da uno stesso verbo greco, che ha a che fare con la visione. I teoremi e le teorie sono le visioni dei matematici, così come ovviamente i mistici hanno le loro visioni. C'è un legame, perché qui si parla nell'introduzione di questo volume che mi ha regalato Cardini, addirittura di una teologumena aritmetica sulle proprietà mistiche dei numeri. Naturalmente i numeri sono stati usati o abusati, forse bisognerebbe dire, a partire dai pitagorici, ma anche prima, no? Proprio per a fini teologici e mitologici. E però questo è un punto di contatto, io credo, fra la scienza da una parte e l'umanesimo dall'altra, forse un punto di contatto che dovremmo cercare di affrontare nei prossimi giorni che ci separano ancora da Santiago, per vedere se non si possa poi trovare per l'appunto un punto d'intesa tra coloro che usano la ragione e coloro invece che si rifiutano assolutamente di usarla.
Ma pensate voi quante cose si imparano di continuo da Oddi Freddi. Oggi per esempio abbiamo imparato che la fede cristiana, e quindi la storia sacra, e quella che lui chiama mitologia cristiana, io ho detto più volte che per molti versi sono d'accordo con lui in questa definizione, è una teoria infinita di cose noiose. Non ci avevo mai pensato, ma veramente quanto è noiosa. Pensate per esempio alle variazioni della Madonna in maestà, dalla Madonna in maestà di Cimabue fino alle Vergini delle Rocce di Leonardo, centinaia e centinaia di cose che si ripetono continuamente, una noia, una mancanza di inventiva, ma davvero, veramente, straordinariamente vere queste cose, Oddi Freddi. No, vorrei continuare in questo modo cattivo, ma invece oggi devo essere buono, perché è il mio ultimo giorno di pellegrinaggio, io purtroppo i miei doveri di docente universitario, visto che è stato fatto questo tragico errore giudiziario di attribuirmi una cattedra universitaria, alcuni lustri or sono, mi portano altrove, piuttosto lontano da qui, e quindi naturalmente devo essere, non solo devo essere buono, ma devo cercare un po' di riassumere le ragioni per cui io mi sono trovato qui alcuni giorni, e continuerei volentieri se potessi. Tali ragioni consistevano nel contribuire a dare un po' anche di spessore storico in più, non che gli altri non lo dessero naturalmente, poi si parla sempre di storia anche quando sembra di non farlo, però siccome io mi occupo di pellegrini e pellegrinaggi avrei dovuto dare un contributo alla storicizzazione di questa esperienza. Ho cercato più o meno di farlo, naturalmente poi in fondo in non moltissimi minuti non si può dire molto. Comunque vorrei insistere per i pochi minuti ancora di trasmissione che mi sono stati attribuiti su questa questione degli itinerari. Guardate che l'itinerario che noi stiamo facendo, quindi da Roncesvalle a Santiago de Compostela, lungo il nord della Francia, è il tratto terminale, ma se volete si può anche rovesciare il discorso, che è il tratto iniziale di tutta una rete di cammini che si sono andati organizzando a partire dal IX secolo e che in fondo sono rimasti invariati, ma direi fino a tutto il Settecento, perché poi con la rivoluzione industriale e anche con le rivoluzioni politiche i pellegrinaggi sono un po' venuti meno, anche se hanno avuto molti revivals, ma la rete di strade è rimasta fondamentalmente quella. La nostra Francigena, per esempio, che portava a Roma partendo dal Moncenisio, o se preferite partiva da Moncenisio per arrivare fino a Roma, per quella si chiamava Francigena perché portava quelli che venivano dalla Francia fino alla Roma e da Roma poi procedeva fino alla Puglia, da dove si poteva arrivare a Costantinopoli e a Gerusalemme, e si trattava di una, non dovete immaginarvi una strada di tipo moderno, ma piuttosto un fascio di itinerari con molte varianti che continuavano per tutta la Francia, poi arrivati in Aragona, luogo detto Fuente la Reina, proprio passati i Pirenei, i vari fasci di strade che arrivavano dalla Francia, quindi anche dalla Germania, anche da più lontano, dalla Boemia, eccetera, si unificavano appunto nel nostro Cammino di Santiago. State attenti, questo è importante, perché stanno circolando da molti mesi, sulla base di un stramaledetto documentario fatto dalla BBC, stanno circolando delle idee sbagliate, che naturalmente le regioni e gli enti locali hanno ripreso immediatamente, secondo cui la Francigena comincia a Canterbury e a Calais. Non è vero, a Canterbury e a Calais iniziò nel X secolo l'itinerario di Sigerico, vescovo di Canterbury. La BBC nazionalisticamente l'ha ripreso e l'ha imposto e gli italiani naturalmente, come tanti beoti, ci hanno creduto, ma in realtà la Francigena è collegata strettamente alla via di Santiago, quindi non dovete credere a questa posizione riduttiva.
Osservazione un po' sarcastica di Cardini si potrebbe naturalmente riformulare dicendo semplicemente che è ovvio, i grandi artisti possono trarre ispirazione anche dal materiale più banale. Pensiamo ad esempio, senza più citare Madonna e Gesù Cristo, pensiamo ad esempio alle variazioni Goldberg, che in fondo sono considerate una delle vette della musica barocca, che sono 30 variazioni su un'aria che Bach ha messo insieme incollando due canzoncine popolari, una delle quali diceva mi piace la minestra di cavoli e me la mangio con gusto. Ora è chiaro che si può partire anche dai cavoli, no? E costruire un capolavoro, in questo caso musicale, oppure si può partire da una mitologia trita ritrita e si possono costruire naturalmente dei capolavori visivi. Oggi quando guardavamo però questa volta affrescata nella cappella che racchiude le salme di vari re nella basilica di Sant'Isidoro, a me è cascato l'occhio su una figura particolare, cioè c'era questa immagine del solito Gesù dentro una strana figura fatta, come si può chiamare, a vescica in qualche modo, e infatti si chiama così, la vescicula Piscis, che è una figura molto interessante da un punto di vista geometrico, è stata usata fin dall'antichità in maniera quasi magica, un po' nella maniera mistica a cui alludevo prima quando si parlava del legame tra i numeri e altre idee, no, per l'appunto misticheggianti. In questo caso invece è un legame tra una figura geometrica e un aspetto mistico. La vescicola si fa semplicemente da un punto di vista geometrico rendendo un triangolo equilatero e incollandolo con una sua coppia su uno dei due lati, quindi viene una specie di doppio triangolo equilatero, e poi puntando in uno dei vertici e facendo due archi di cerchio si ottiene questa figura. La cosa interessante, perché se voi ricordate il teorema di Pitagora, che adesso vi dimostrerò in quattro parole, no? Sapreste anche calcolare qual è l'altezza di un triangolo equilatero, perché l'ipotenusa in questo caso del triangolo equilatero, del triangolo che divide il triangolo equilatero, è per esempio di lunghezza 1, la base è di lunghezza 1,5, e il teorema di Pitagora ci dice che allora il lato rimanente è la radice quadrata di 1 meno 1,5 al quadrato. Ora 1,5 al quadrato è 1/4, se voi fate 1 meno 1/4 viene 3/4, se fate la radice quadrata viene la radice di 3 diviso 2, però poiché di triangoli ce ne sono 2, dovete usare la radice di 3. Ora voi direte: che cosa c'entra questo? C'entra, perché la cosa interessante è che la radice di 3 è naturalmente un numero irrazionale, si può approssimare più o meno bene con certi numeri razionali, e una delle approssimazioni classiche di questa radice di 3, nella quale stava Gesù Cristo, guarda caso quest'oggi, è una frazione il cui denominatore è il numero 153. Ora, coloro che hanno letto i Vangeli attentamente si ricorderanno che la pesca miracolosa che avviene dopo la resurrezione è una pesca in cui gli apostoli tirano su 153 pesci. Ora, questa è una cosa molto interessante, perché c'è una pesca, ci sono dei pesci, c'è un numero che approssima per l'appunto l'altezza di quella che è la vescicola piscis, no? Ed ecco che allora forse la Bibbia e i Vangeli nascondono sotto l'apparente descrizione di fatti sedicenti storici dei riferimenti che sono dei riferimenti mistici, ovviamente mitologici e anche numerologici.
Allora, tutto si tiene, perché Odifreddi ha descritto appunto bene, direi, quella che è la mandorla di gloria per l'iconografia cristiana. Di solito dietro alle persone divine o ai santi o agli angeli si pone un cerchio dorato che è il nimbo o l'aureola, che non è affatto originario e originario del cristianesimo, lo troviamo già nell'induismo, nel buddismo, passa attraverso la Persia e dalla Persia arriva al cristianesimo e arriva anche all'Islam, anche nell'iconografia islamica si hanno immagini che sono appunto circonfuse dell'aureola. Quando l'aureola prende non solo la testa ma tutta la persona, allora assume questo carattere di appunto di mandorla, oppure di vescica di pesce, se volete. Voi sapete che il pesce è uno degli attributi simbolici appunto del Cristo, Jesus Christos Ios Theos Soter, Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore, ictus in greco. E non solo, ma Odifreddi ha spiegato molto bene, io non lo sapevo e mi fa molto piacere saperlo, che questa immagine, i due semicerchi che si chiudono a formare una mandorla, è costruita su due triangoli equilateri. Ecco perché ho detto che tutto si tiene, perché nella mia prima conversazione, ormai una settimana fa, noi abbiamo illustrato abbastanza a lungo il rosone della cattedrale di Burgos. Al centro del rosone della cattedrale di Burgos c'è quella che ormai è uso chiamare la stella di Davide, il Tal Davud, il sigillo di Davide, la stella a sei punte, va benissimo. E io ho ricordato che per la tradizione cristiana la stella di Davide, che non a caso è appunto re della casa di Davide, è costruita proprio su due triangoli equilateri, che sono quello ascendente, il segno della divinità del Cristo, e quello discendente, il segno della sua umanità. Sarebbero infinite cose da dire, naturalmente, mi limito a dir questa a titolo proprio di commiato dai miei compagni di pellegrinaggio e dagli ascoltatori. Il pellegrino, quando partiva, faceva una promessa solenne, e questa promessa veniva formalizzata da una vestizione rituale, per certi versi simile a quella cavalleresca, però naturalmente non si benedicevano le armi, il pellegrino non portava armi, era un penitente, i penitenti non possono portare le armi, e si benediceva sull'altare la bisaccia e il bordone, cioè il bastone che gli sarebbe, che sarebbero serviti come strumenti, bastone anche per difendersi, appoggiarsi, la bisaccia per riporre i pochi effetti del pellegrino. Bene, questo rituale di benedizione di bisaccia e di bordone dei pellegrini è esattamente lo stesso che ricevevano i crociati quando partivano per quel pellegrinaggio armato che era la crociata. A differenza di quello che pensano i cinematografari, ancora oggi la vestizione del crociato non aveva nulla di militare, aveva tutto di religioso e di rifacentesi alla dimensione del pellegrinaggio. Io credo che questo sia importante, visto anche tutte le sciocchezze che stanno circolando oggi per ragioni politiche su quello che era la crociata, eccetera, è importante ricordare questo elemento sacrale che collegava qualunque forma di pellegrinaggio, che in generale era disarmato e penitenziale, nel caso della crociata poteva essere invece armato, ma era una deroga a una dimensione che era appunto quella religiosa. Poi naturalmente queste cose si sono trasformate, sono arrivati gli ordini religioso-militari e, per ricollegarsi a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione di oggi, noi siamo qui nella Hostal, nella grande monastero dell'ordine di Santiago, che era un ordine religioso-militare simile a quello templare nato in Spagna, ma che nel Cinquecento fu avvocato al magistero del re, quindi praticamente quello che era un ordine militare diventò un ordine di corte che fu di cui il re poi onorava i suoi nobili, eccetera, e quindi questo bellissimo monastero diventò una sorta di reggia, però mantenendo i connotati di monastero, tanto è vero che abbiamo un bellissimo paradiso claustrale sotto forma del giardino quadrato che è appunto nel chiostro, a somiglianza del giardino descritto nel primo libro della Bibbia, l'Eden appunto del Genesi.
Bene, queste erano le ultime parole, non di Gesù in croce come nel quartetto di Haydn, ma di Franco Cardini con noi. Ci dispiace molto che lui se ne vada, ci mancheranno molto le sue storie e noi non sapremmo inventarne di così belle, quindi ci toccherà insomma accontentarci di meno. E domani quindi si riparte con Balzania, che è ritornato, che è qui che mi controllo ormai da vicino e che domani temo riprenderà il microfono e tutto ritornerà in ordine. Dunque noi abbiamo di fronte due tappe nei prossimi due giorni che ci porteranno anzitutto da León a Villar de Mazarife e poi da Villar de Mazarife ad Astorga, che è una delle città tra l'altro che stiamo aspettando perché architettonicamente ci riserverà delle belle sorprese. Queste due tappe insieme sono 21 km e mezzo più 31 e mezzo, il conto è presto fatto, ed è quindi 53 km, che credo Valzani ed io ripartiremo in maniera diversa, ripartiremo nel senso di divisione, perché la guida dice l'uscita da León è peggiore dell'ingresso, dovendosi camminare su asfalto immersi nel frastuono del traffico. Io che sono un mistico non riesco a sopportare queste cose, quindi naturalmente ancora per l'ultima volta temo, perché poi dovrò sobbarcarmi tutti i chilometri che ci verranno assegnati, eviterò questi primi 8 chilometri e ci troveremo insieme con Balzania alla Vergine del Cammino, che dice la guida è un luogo che non si può visitare perché ci si passa davanti e dove c'è un santuario omonimo. Io forse domani sera andrò un po' più avanti di Balzania e poi lui mi riprenderà il giorno dopo e poi cominceremo di nuovo ad andare a fare quello che si chiama in gergo un paso doble, anche se non in queste occasioni. Dunque c'è una comunicazione di servizio, cioè alcuni pellegrini che abbiamo incontrato qua e là e anche qualcuno che ci ha scritto, ci hanno chiesto di dire per coloro che sentendo magari anche la nostra trasmissione vorrebbero fare il cammino che la situazione degli ostelli sta diventando difficile, cioè gli ostelli sono quelli che sono, questa è un'applicazione del principio di identità, ma significa anche più precisamente che hanno una capienza limitata e questa capienza purtroppo sembra ormai essere inferiore al bisogno, alla domanda dei pellegrini, infatti si generano poi delle situazioni un po' strane, cioè c'è questa corsa tra i pellegrini
pellegrini ad alzarsi sempre più presto per poter arrivare di fronte agli ostelli dove si vuol dormire, mettere i sacchi in modo da prenotare in questa maniera tipica del cammino il luogo in cui passare poi la notte, e però fermarsi praticamente a mezzogiorno. Questo ha un po' snaturato naturalmente la natura del cammino, quindi questo è un avviso per coloro che volessero poi incominciare questo cammino. Per questa sera comunque non ci rimane che ringraziare, oltre a Cardini appunto che parte, coloro che ci hanno aiutato in questa trasmissione, che sono Elisabetta Parisi e Gaetano Chiarella da Roma, come al solito Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri qui a, dove siamo, a León. E ricordare a tutti voi che abbiamo un sito su cui potete vedere le foto e risentire in MP3 i collegamenti che abbiamo fatto. Questo sito è www.radio3.rai.it. abbiamo un modo di collegarci con la posta, potete mandarci messaggi a ilcammino@rai.it, e lascerei però l'ultima parola, l'ultimo saluto a Cardini.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto agli amici che mi hanno accompagnato qua, a Pier Giorgio, naturalmente a Sergio Balzani, a tutti gli altri, e anche agli amici di Roma, e spero di rivedersi in una simile occasione, o di sentirci in una simile occasione o in un'altra. Triste.